Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Molto spesso, a causa del nostro orgoglio, ci presentiamo agli altri per quello che in realtà non siamo. Cioè vogliamo che gli altri ci vedano per quello che noi non siamo. Facciamo tantissimi ragionamenti falsi per non riconoscere e ammettere a noi stessi chi siamo veramente. Vogliamo crederci migliori di quello che siamo. Prima di tutto cerchiamo di convincere noi stessi. Vogliamo credere, io sto camminando bene. Io sono bravo. Vogliamo credere questo. E poi secondariamente cerchiamo di convincere anche gli altri. Ma soprattutto cerchiamo di convincere noi stessi che siamo in condizioni migliori di quello che siamo. Però se noi viviamo così, arriveremo ad avere una delusione terribile quando ci troviamo davanti a Gesù Cristo. Nell'ultimo studio, domenica, abbiamo studiato l'importanza di avere un concetto sobrio, un concetto onesto, un concetto reale. Non quel concetto che la nostra carne vorrebbe credere. Allora, oggi vorrei continuare su quell'argomento parlando di alcuni esempi di modi che possiamo ingannare noi stessi. Negli anni ho sentito questi esempi da tante persone, tante volte, ormai da tanti anni. Sono cose che ho sentito ripetutamente e quindi sono normali, sono dove arriva il nostro ragionamento. Quindi io voglio darvi questi con la speranza che possiamo riconoscerli soprattutto in noi stessi. E c'è un valore anche riconoscerli negli altri, perché se uno sta male non voglio incoraggiare io, oh grazie a Dio per come stai camminando, se sta camminando male non voglio fare, ma soprattutto voglio riconoscere me stesso. Allora, c'è una frase che viene detto, e chi dice questo, almeno finora nella mia vita, è sempre stato solamente, unicamente, chi stava molto male spiritualmente. Quella frase che sto per dirvi. Questa è una frase che se la persona dice questo, almeno dagli ultimi 40 anni che vedo io, la persona che dice questo è lontana da Dio. E questa frase viene detto quando tu parli con quella persona e menzioni, sai, quel modo di fare, quello è un peccato, quel comportamento non è buono, e tu cerchi di mostrare alla persona un peccato. E la persona dice, ma Dio conosce il mio cuore. Quando uno dichiara, Dio conosce il mio cuore, è un segno molto brutto. Questo è un modo di rifiutare quello che tu hai appena detto. Tu hai detto, senti, quel comportamento non va bene. Il tuo modo di fare non va bene. Tu non stai camminando bene. Tu stai peccando in quello. No, tu mi stai giudicando. Ma Dio conosce il mio cuore. Allora, cosa vuol dire? Cosa intende la persona che dice, Dio conosce il mio cuore? Prima sta dicendo, Dio sa che il mio cuore è puro. Dio sa che io sto bene spiritualmente. Dio sa che quello che tu dici non è la realtà di chi sono. Tu mi vedi in modo negativo, Dio vede il mio cuore e mi vede bene. Quindi, vieni detto, Dio conosce il mio cuore per contraddire chi osa implicare che la persona non sta camminando bene. Perché, ma tu non vedi il mio cuore, ma Dio sì. Implica, io sono meglio di quello che tu vedi, di quello che tu immagini. Dio vede tutto, tu non vedi tutto. Allora Dio conosce il mio cuore. Questo è il senso. di quella affermazione, la domanda è vero? È vero? Allora, certamente è vero che Dio conosce il cuore. Questo è verissimo. Dio sa ogni cosa di ogni persona. Noi scopriamo cose. Dio non scopre niente. Lui sa prima che avvieni. Quindi in sé è vero che Dio conosce il cuore di quella persona, però quella dichiarazione non implica solamente che Dio conosce il cuore, implica che il cuore va bene. E qui la persona si sta auto-ingannando in modo terribile. Prima di tutto, quando parliamo del nostro cuore, teniamo ben presente quello che Dio ci dichiara tramite Geremia, il profeta Geremia che conosciamo, Geremia 17, versetto 19, versetti 9 e 10. Io leggo Geremia 17, 9 e 10. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato, chi lo può conoscere? Io, l'Eterno, investigo il cuore, provo le reni per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Qui si dichiara che Dio conosce il cuore che è insanabilmente malato e ingannevole più di ogni altra cosa. E quindi quando una persona si difende, ma Dio conosce il mio cuore, la persona non conosce il proprio cuore. Oppure è solo un bugiardo. Perché quella frase vuol dire Dio vede che il mio cuore è buono, invece il cuore non è buono. In Matteo 7 Gesù dice da dove vengono i nostri peccati, elenca una serie di peccati, da dove vengono? Non da fuori, vengono dal cuore, da dentro l'uomo. Di natura il nostro cuore non è puro, di natura il nostro cuore è marcio, è per questo che abbiamo bisogno di essere salvati, perdonati, purificati e santificati. Questa è l'opera di Dio in noi. Il problema è che Dio conosce il nostro cuore a fondo e non è mai come dovrebbe essere. Davanti al Dio tre volte santo, il nostro cuore è sempre mancante. Il re Davide aveva peccato con Batsheba. E per un certo periodo, forse circa un anno, teneva nascosto il suo peccato. Ma poi Dio mandò il profeta Natan, che gli parlò del suo peccato. Anziché dire, ma no, Dio conosce il mio cuore, Natan no. Davide ci mostra la risposta giusta di uno che ha Cristo, quando qualcuno gli parla del suo peccato. Notate il cuore di Davide che è lì come esempio per noi. Se qualcuno ti parla del peccato, come reagisci? Ma vi vedi sempre male! Dio conosce il mio cuore. Davide, come rispondeva, leggo. Salmo 51, da 1 a 15. Al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne a lui, dopo che egli aveva peccato con Bathsheba. Abbia pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isoppo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito volenteroso. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si converteranno a te. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. O Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti te lo offrirei, né gradisci l'olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contritto. Fa del bene a Sion per la tua benevolenza. Edifica le mura di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, negli olocausti e nelle offerte da ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare. Cosa abbiamo visto qui? Quando Davide fu rimproverato, questo proprio quando Nathan lo aveva rimproverato. Ma no, ma quello che Dio dice non è giusto, ma sempre me, ma tu non sai la mia situazione. No, Davide era totalmente, completamente aggravato del suo peccato. Questa è l'unica reazione che dimostra il vero frutto di Dio in te. Davide non cercava in alcun modo di nascondere il suo peccato, di minimizzare il suo peccato, di nascondere il suo peccato, di scaricare la colpa del suo peccato. Piuttosto Davide prendeva 100% della responsabilità del suo peccato, perché sapeva che Dio conosce il cuore. Allora se qualcuno ti accusa di un peccato ed è un'accusa totalmente falso. Ok, ascoltate questo. Adesso sto parlando quando tu sei veramente innocente. Non succede spesso questo. Se tu sei veramente innocente, ma veramente è raro che uno ti accusa. Però succede a volte. La difesa, neanche in quel caso, è di dire Dio conosce il mio cuore. Non è la difesa giusto. Perché il problema è che anche se quell'accusa non è vera per nulla, Dio conosce il tuo cuore, sa che tu hai altri peccati. Quindi la soluzione non è di ma Dio conosce il mio cuore, non è vero. No, la soluzione in quel caso è di dire, senti, non è vero quello che tu stai dicendo. Non è vero quello che tu stai dicendo. Cioè ho altri peccati, ma questo non ho fatto. Nel caso che proprio è un'accusa falsa. Quindi il punto lì che perfino quando veniamo accusati in modo totalmente falso non dovremo mai usare come giustificazione ma Dio conosce il mio cuore, Lui sa. Il problema è che Lui sa. E quindi se io ho timore di Dio, io non userò mai questo come scusa. Ringrazierò Dio piuttosto che nonostante che conosce il mio cuore, mi perdona in Gesù Cristo se confesso i miei peccati. Quindi, quando una persona dice, ma Dio conosce il mio cuore, è un'evidenza molto chiara che quella persona non sta camminando con Dio. Quindi, ascoltiamo noi stessi per sentire se usiamo quella scusa terribile. Allora, cambiando marcia, un altro modo che persone che camminano male cercano di apparire molto spirituali, quando invece il cuore non è con Dio, non sta camminando con Dio, questo succede quando una persona dice ad un altro che vuole parlare, senti, io vorrei parlare con te perché ho visto un peccato in te e vorrei spiegartelo. L'altra persona non vuole ascoltare, non vuole prendere quel tempo, non vuole trovarsi per sentire questo. Perché dice, no, io mi metto davanti a Dio e pregherò da solo. Mi metto davanti a Dio e pregherò da solo. Certamente sembra molto spirituale, vuole dedicare tempo a Dio nella preghiera. Ma in questo caso, quello non è la volontà di Dio. Piuttosto, la persona dovrebbe ascoltare quello che ha da dire l'altra persona del suo peccato. Cioè, Dio non vuole sempre che preghiamo subito di tutto. A volte ci sono passi da fare prima di pregare. Quando abbiamo un peccato non confessato in cui stiamo camminando, un peccato quindi che porto avanti, non è qualcosa che avevo fatto, è un rapporto, una situazione che sto vivendo. La soluzione non è di pregare. La soluzione è di riconoscere che è peccato e poi lasciarlo. Poi presentarmi a Dio. Ma non è che lo tengo con me. Se parlo di Giorgio e Stefano, e Giorgio dice: Stefano, sto vedendo qualcosa in te che mi pesa, è peccato, e vorrei spiegartelo. No, ok, allora basta, no, io vado a pregare. No, non serve, vado a pregare, Dio mi mostrerà. Pregherò e Dio mi mostrerà. Il problema è che, non avendo ascoltato quello che ha da dire Giorgio, lui potrebbe facilmente neanche capire il suo peccato, perché avrebbe avuto il cuore ingannevole più di ogni altra cosa, lui non la vedeva, e solo pregando, scusami, ma io pregherò. Come rivela Dio il peccato ad una persona? Di solito tramite altre persone. Cioè, questo è come Dio risponde a quella preghiera. In questo caso ha risposto prima che tu hai chiesto. Ti ha mandato Giorgio che vuole parlarti di quello che ha visto. Quindi Dio, come buon padre, buon pastore, ti ha mandato chi voleva parlarti. La soluzione non è di pregare. Ricordate un'altra cosa. Molto spesso abbiamo pesi nella vita. Una cosa va male dopo un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Molto, 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 molto spesso è perché abbiamo peccato non veramente confessato. E la soluzione non è pregare per la grazia di sopportare la prova. Non bisogna pregare per la grazia di sopportare la prova. Non bisogna pregare: Signore, aiutami a non agire male, aiutami ad avere pace. No, non è la cosa da pregare. Non so se trovate Giosuè, dopo i primi 5 libri, Giosuè, capitolo 7, nei capitoli precedenti Dio aveva dato una grandissima vittoria ai figli di Israele sulla grande città fortificata di Gerico. Ma Dio aveva ordinato loro di non prendere nulla come bottino da quella città. Ha detto: quella città dovete voltare allo sterminio completamente. Non dovete prendere il loro oro, i loro vestiti, argento, no, niente. Capita che uno dei figli di Israele, Achan, ha scelto di disubbidire a Dio. Ha preso delle cose di valore. E per questo l'ira dell'Eterno si accese contro i figli di Israele. Leggo Giosuè capitolo 7 versetto 1. Ma i figli di Israele commisero una trasgressione circa le cose voltate allo sterminio, perché Achan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zera, della tribù di Giuda, prese delle cose voltate allo sterminio. E l'ira dell'Eterno si accese contro i figli di Israele. A questo punto, i figli di Israele andarono a combattere contro un villaggio, Ai, piccolissimo. E hanno detto: ma sicuramente li vinciamo, perché noi siamo in tanti, loro sono in pochi. Tanti contro pochi. Certamente vinciamo. Invece quei pochi hanno fatto scappare Israele, ha ucciso vari di loro, e Giosuè era tutto agitato, turbato: Signore, perché? Perché? E vediamo quello che è successo. Si mise a pregare e prega tutto il giorno, fino alla sera. Ma Dio non voleva per lui di pregare. Leggo dal versetto 6 a 13, Giosuè capitolo 7. Giosuè allora si stracciò le vesti e si gettò col viso a terra davanti all'arco dell'Eterno fino alla sera. Lui e gli anziani di Israele sparsero polvere sul loro capo. Quindi Giosuè disse: Oh Signore Eterno, Perché hai fatto passare il Giordano a questo popolo per darci nelle mani degli Amorei e farci perire? Oh, ci fossimo accontentati di restare al di là del Giordano. Oh, Signore, che posso dire dopo che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I Cananei, tutti gli abitanti del paese, lo verranno a sapere, si accerchieranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. Che farai tu allora per il tuo grande nome? Ma l'Eterno disse a Giosuè: alzati, perché rimani prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato, hanno perfino preso delle cose votate allo sterminio, e hanno rubato e mentito, e poi le hanno messe fra i loro bagagli. Per questo i figli di Israele non possono tenere fronte ai loro nemici, e hanno voltato le spalle davanti ai loro nemici, perché sono divenuti essi stessi maledetti. Io non sarò più con voi, se non distruggete le cose votate allo sterminio in mezzo a voi. Levati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto l'Eterno, il Dio di Israele. O Israele, in mezzo a te ci sono delle cose votate allo sterminio. Tu non potrai tener fronte ai tuoi nemici finché non abbiate tolto le cose votate allo sterminio in mezzo a voi. Avete visto? Dio ha rimproverato Giosuè perché stava pregando. Non è il caso di pregare. E quindi, se tu ti trovi in una situazione che dura a lungo o è pesante, è da chiedere. Questo è disciplina. Questo è disciplina da Dio. E se è disciplina, è inutile pregare per pace. È inutile pregare per benedizioni. Devi togliere il peccato. In questo caso avevano preso cose, può essere un modo di vivere, un modo di lamentarci, può essere orgoglio, può essere menzogne. Ma non bisogna pregare, bisogna piuttosto abbandonare, confessare il peccato. E quindi, quando abbiamo un peccato nella vita e uno vuole parlarci del nostro peccato, ma no, no, non serve, perché io vado a pregare, Dio mi mostrerò, mi mostrerà. No, Dio vuole mostrarti e ha mandato questa persona per mostrarti. E quindi, quando uno usa questa scusa per non ascoltare chi vuole parlargli del peccato, è una forma di orgoglio. Quello che dovrebbe fare è piuttosto ascoltare attentamente quello che l'altro dice per riconoscere meglio il peccato, per poter confessarlo, abbandonarlo. Allora sarà il tempo di veramente pregare a Dio. Un modo che una persona finge ad essere spirituale quando non è spirituale, quando sta camminando nella carne, e quando non camminano bene, ma non vogliono sentire chi spiega, e quindi la situazione è simile, la commento un po' diverso. Dicono: senti, io voglio prendere il tempo con Dio, simile a pregare. Ma implica, io prenderò il tempo e Dio mi guiderà. Dio mi mostrerà tutto. Io ho Dio, Lui mi mostrerà. Ho lo Spirito Santo, mi mostrerà. Non voglio ascoltare te. Allora, è importante prendere il tempo da solo con Dio. È importante farlo tutti i giorni. Però, quando abbiamo peccato, spesso non è il caso di dire: ma per primo prendo tempo con Dio. No, spesso è il caso, per primo ascolto quello che hai da dirmi. Questo è importante. Cioè, spesso quando pecchiamo, pecchiamo perché abbiamo ragionamenti storti. Abbiamo visto che meritiamo una cosa che noi non meritiamo. Abbiamo visto che non è giusto quello che effettivamente è grazia, altro che ingiustizia, è grazia. E noi abbiamo un concetto storto. E se io entro nella mia cameretta con ragionamenti storti, io posso passare tutto il tempo che voglio con Dio, ma non arriverò a vedere correttamente, perché io sto iniziando con una base storta. Ho bisogno di chi mi aiuta a capire che i miei ragionamenti non sono secondo le verità di Dio. È successo tante volte negli anni che io ho parlato con persone di situazioni di peccato e non volevano sentire. No, 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 basta, basta, basta. Preferisco stare solo. Preferisco stare solo. E poi parlerò e chiederò a Dio. Questo è la carne che parla. Perché Dio ha stabilito una via. Dio ha stabilito una via. Cosa dice in Giacomo 5? Confessate i vostri peccati. Ricordate come finisce? Confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Dio ha stabilito una via. Ammonitevi gli uni agli altri. In Romani 15 Paolo sta parlando con i credenti, avendo sentito quanto erano zelanti per Dio, puri di cuore e conoscevano bene la Bibbia, ha detto: siete capaci a ammonirvi a vicenda. Leggo Romani 15:14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso al vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Siete capaci ad ammonirvi perché l'ammonizione serve. Allora, quanti di noi apprezziamo l'ammonimento? Nessuno apprezza in sé, ma un uomo saggio apprezza l'ammonimento per quello che produce in lui. Apprezza perché vuole più di Cristo e quindi vuole chi gli parla dicendo: senti, i tuoi pensieri, il tuo comportamento, il tuo modo di parlare, di agire, quello che è, dipende, e non è da Dio, è peccato. E una persona che ha Cristo, che vuole più di Cristo, dice: grazie, avevo bisogno, non avevo visto, grazie. Quindi quando commento un credente che cammina bene, che cammina bene, vieni nella tua vita e vuole parlarti di qualcosa che non va, rifiutare di ascoltarlo dicendo: ma io no, basta, basta, senti, vado a parlare con Dio, vado a parlare con Dio, quello non è spirituale, quello è carnale. È un modo carnale di nascondere il peccato, nascondere l'orgoglio, fare una maschera. E quindi io ho bisogno. Quando ho ragionamenti storti che forse ho ormai da mesi o anni e mi filano perfettamente, ho bisogno di chi può aiutarmi. Abbiamo bisogno di umiltà per ascoltare. Quello che quasi molto probabilmente è stato mandato da Dio. Dio mi sta parlando, mi sta guidando, sono dalle persone. Quindi quando uno vuole parlarti, non far finta di essere spirituale, no, io voglio passare il tempo con Dio. E vorrei menzionare una variazione di quello, quasi la stessa cosa, però solo per chiarire. Spesso ci sono persone che con orgoglio dicono: Dio mi guiderà, Dio mi farà, se ho peccato Dio mi mostrerà. Se ci sono cambiamenti da fare, Dio mi mostrerà. Ho sentito queste parole tante volte. Allora, questo è orgoglio. Dio guida. Allora Marco, sei d'accordo? No, attenzione, Dio guida, ma come guida? Dio guida, ma come guida? Dio non guida come vogliamo noi. Non posso dire: no, no, quello no, Signore, ma quello sì. Non spetta a me dire a Dio come guidarci. Dio guida tramite i mezzi che Dio stesso ha stabilito. Quando noi rifiutiamo i mezzi che Dio ci ha dato, non dobbiamo mica credere che Dio ci guiderà in un altro modo. Dio è geloso per la sua gloria. E se noi disprezziamo i mezzi che Dio ha stabilito e ci ha dato, non ci dà altri mezzi. Allora, com'è che Dio ci guida? Ci guida tramite soprattutto la parola di Dio. E molto spesso, io direi solitamente, soprattutto quando abbiamo un peccato, Dio ci guida tramite altre persone che ci aiutano a vedere le verità e i principi della parola applicati alla nostra vita. Verità che non avevamo visto per conto nostro. Cioè, quando abbiamo peccato, abbiamo bisogno degli altri nella nostra vita. Abbiamo bisogno di ascoltare quello che ci hanno da dire, perché così possono aiutarci a capire meglio i nostri ragionamenti storti. Possono aiutarci a capire come siamo arrivati a quel punto. Pensate, pensate con me. Solitamente quando arriviamo nel peccato, soprattutto un peccato che riguarda un comportamento o una decisione o come viviamo un'esperienza, abbiamo ragionamenti sbagliati. Pensate, viviamo con ragionamenti sbagliati che filano perfettamente per noi. E noi non vediamo che i nostri ragionamenti vanno contro i principi di Dio. Allora, se mi chiudo in quella condizione, nella mia camera, pregando da solo, non è detto che vedrò mai quello che non avevo visto finora. Perché leggo tutto tramite il filtro di come vedo io la situazione. E questo è perché Dio molto spesso manda altri credenti. Se io nel mio orgoglio non voglio ascoltare gli altri credenti o chi è che Dio mi manda, potrebbe essere perché ho già visto il mio peccato e non voglio ammetterlo, lo vedo pienamente. E quindi, questo è importante, può essere che ho visto il mio peccato. Io pecco sapendo di peccare. Questo succede a volte. Io so che quello che faccio è peccato, ma io voglio farlo, non voglio fare il contrario, e io vado avanti. Allora lì non mi servirebbe che uno mi spiegasse il peccato, perché già so, solo che non voglio abbandonarlo, sono messo male. Ho bisogno di lei di solo ravvedermi. Invece spesso io non vedo il mio peccato. A me sembra giusto. A me sembra che Dio abbia sbagliato, non lo dico Dio, dico la provvidenza, e io mi agito con come vanno le cose. Quello che mi fa quel professore, quello che mi fa quel dottore, quello che mi fa quel parente, cioè, a me non è giusto. O le circostanze non mi sono andate bene, e non vedo il mio peccato, e ho bisogno del mezzo principale che Dio usa, altre persone che vengono accanto a me e mi parlano dei miei peccati. E quindi, se io ho preso una decisione sbagliata, perché ho preso una decisione sbagliata? Perché non vedevo tutto in base ai principi di Dio. Forse neanche conosco la Bibbia abbastanza. La conosco, ma non in quel senso. O forse non ho capito come si applica alla mia situazione. E quindi scelgo male. Ho bisogno di persone che vengono a me e mi aiutano. Per esempio, in Colossesi, e in una delle sue epistole Paolo parla con i credenti ben fondati nella parola, quelle in Romani abbiamo letto, e dicevo che erano pronti a ammonirli perché serve. Adesso vi leggo Colossesi 3:16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Abbiamo bisogno di istruirci ed esortarci a vicenda. In 1 Tessalonicesi 5:14 leggiamo: ora fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti verso tutti. Chi sono i disordinati? Noi, quando stiamo camminando in qualche peccato. E quindi cosa dice bisogna fare con i disordinati? Ammonire. Ammonire. Vi esortiamo ad ammonire i disordinati. E quindi se io sto camminando nel peccato, molto probabilmente ho bisogno di chi mi viene accanto per ammonirmi. Questo è il mezzo che Dio ha stabilito. Tu utilizzi i mezzi che Dio ha stabilito. Vorrei brevemente menzionare un altro ragionamento terribile che uno a volte dice per scusare un suo peccato. Questo, quando lo sento negli anni, mi fa triste. Questo mi fa triste. Ho sentito questo più volte. E mi fa essere aggravato davanti a Dio. Quindi tu parli con qualcuno di un peccato e la persona dice: va bene, ma io, per me è così. Faccio così, non sono pronto a cambiare. Cioè, ammettono che è peccato. Però per adesso è così, per adesso faccio così. Ammettono che è peccato. Non negano, ma dicono che vanno avanti. Allora, cosa vuol dire biblicamente? Di brani ho scelto pochi, avrei potuto scegliere tanti. Inizio con le parole di Gesù in Luca 6,46. Gesù stesso dichiara: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Non chiamatemi Signore. Io non sono il vostro Signore, nel senso di Salvatore. Io non sono il vostro Signore se voi vivete non vivendo come vi comando. Ma no, quello è un po' esagerato, Marco. Ok, andiamo a Primo Giovanni. Primo Giovanni, leggo lì, ho scelto pochi su tanti versetti. Capitolo 2, versetto 3, 4, 5. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Se uno dice di conoscere Cristo, di essere cristiano, salvato, ma non vive osservando i suoi comandamenti, non quelli che mi vanno, no, i comandamenti di Dio, è bugiardo, non conosce Gesù Cristo. Andando avanti, Primo Giovanni capitolo 3, leggo da 6 a 9. Dimorare in Cristo è una descrizione di essere salvato. Chiunque dimora in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo è stato manifestato ai figli di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non può peccare, perché è nato da Dio. Ci sono tanti altri versetti simili. Il punto è chiaro. Chi dice: ma sì, va bene, lo so, hai ragione, però per un momento faccio così, che non mi va di cambiare, o non riesco a cambiare, o non sono pronto a cambiare. Ho sentito tutte queste dichiarazioni in base a quello che dice la Bibbia. Un vero credente non può dire quello. Allora, se una persona dice quello, ha bisogno di ravvedersi e diventare un figlio di Dio. Ha bisogno di capire: io non ho frutto di essere un figlio di Dio. Lascia stare quello che hai detto 1, 2, 10, 20 anni fa. Tu adesso con quel comportamento non hai frutto di essere salvato. Cosa dice secondo Timoteo 2? Cosa dice 9? Signore, conosce quelli che sono i suoi e quelli che nominano il suo nome si ritraggono dall'iniquità. Il Signore sa chi sono i veri salvati, noi no. Io non posso sapere di me stesso se non vivo ritirandomi dal mio peccato, confessandolo. Onestamente, ci sono tanti altri esempi di come parliamo quando non vogliamo vederci per quello che siamo. Il mio desiderio è che possiamo imparare questo modo di parlare per riconoscere se mai cadiamo minimamente in questo burrone. Poi è anche utile riconoscere altri per non appoggiarli nella loro condizione terribile. Quindi, se uno non sta camminando con Dio, nel suo orgoglio non vuole ammettere che non sta camminando bene, vuole farsi vedere come un buon credente e quindi dichiara cose, abbiamo sentito varie stasera, per far sembrare che è spirituale, quando non lo è, io ci pregherò, grazie che mi hai detto, adesso vado a pregarci. Ma scusami, spesso non è la risposta giusta. Spesso è un modo di far tacere l'altra persona, per farti sembrare una persona spirituale. Se tu sei veramente spirituale, sai cosa rispondi piuttosto? Senti, puoi aiutarmi a capire meglio, puoi spiegarmi meglio, puoi darmi altri esempi, mi mostri anche più dalla Bibbia. Io voglio vedere pienamente, lo vedo un po', ma io voglio vedere fino in fondo. Potresti, ti dispiace, prendere più tempo per parlarmi del mio peccato? Quello è un cuore che dimostra il frutto dello Spirito Santo. Dobbiamo imparare a sottomettere i nostri ragionamenti alla parola di Dio, e spesso non siamo in grado di farlo. Se io sono nato e cresciuto nel mondo, e non solo di voi, ma io sono nato e cresciuto nel mondo, io ho ragionamenti. Vado a scuola tutti i giorni, vado al lavoro tutti i giorni, circondato da non credenti. Facilmente ho ragionamenti del mondo. Avevo prima la salvezza e l'ho tenuto sempre, a me filano, ma certo è così. E non è così. Ho bisogno dell'umiltà di ascoltare altri che vogliono aiutarmi a capire. La mia preghiera è che possiamo essere un popolo umile. Un popolo che non odia quando qualcuno vuole parlarci del peccato, piuttosto vogliamo più di Cristo e apprezziamo quando uno vuole parlarci più del peccato. Prego che non useremo scuse. Prego che non cercheremo di far sembrare che siamo dei bravi, dei buoni. Prego che non useremo quel concetto terribile. Ma Dio conosce il mio cuore. Dio sa che sono. Lui sa che io provo. Cioè cercando di mostrarci quello che non siamo. Il problema è che Dio conosce il cuore, ma a quel punto siamo noi che non conosciamo il nostro cuore. Prego che possiamo umiliarci davanti a Dio. Perché la Bibbia dice che chi si umilia davanti a Dio, Dio lo innalzerà al tempo opportuno. Quindi prego che possiamo camminare in santità, riconoscendo e confessando i nostri peccati, battendo giù i nostri ragionamenti falsi e storti, che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, per godere la comunione con Cristo, per dimorare in Cristo, per essere ripieni della gioia di Cristo. Oggi in casa abbiamo scoperto una cosa. Come puoi avere gioia tutti i giorni? Gioia è una bella cosa. Gioia è una bella cosa. Come puoi avere gioia tutti i giorni? Allora, se ho imparato bene, due cose. Prima, devo coscientemente scegliere di non cercare la mia gioia nelle mie circostanze. Io non ho potere sulla maggioranza delle mie circostanze. Come fanno gli altri, come succede, io non ho controllo. Quindi se io cerco gioia nelle mie circostanze, io quasi mai avrò gioia, anzi, forse non avrò mai vera gioia. E numero due, cercare la gioia nell'unico posto dove la si può trovare. In Cristo, nelle promesse, nella viva speranza di quello che mi aspetta. Quindi se io cerco la gioia nelle circostanze, uffa, guarda come è andato, ma non è giusto, ma perché dovevo andare così? Io sto male. E sto girando le spalle a Cristo dicendo, tu non vale, quello vale, e non ho avuto quello, perciò io sto male perché non ho avuto quello. Questo è un disprezzo, questo è un peccato. Se piuttosto dice, Signore, tu sai gestire tutto. Accetto perché tu sai quello che stai facendo, tu sei in controllo, ma io ti ringrazio che ho Cristo, che ho perdono, che ho la vita eterna con te. Allora tu avrai gioia tutti i giorni, indipendentemente dalle circostanze. Io prego che possa essere un popolo che cammina in verità, umilmente, per godere la gioia di Cristo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio e resto meravigliato che tu sei disposto a perdonare i peccatori come noi, anche dopo che ci hai già perdonato e noi torniamo nel peccato, se veramente ci umiliamo davanti a te. Oh Padre, tu conosci la stoltezza del nostro cuore, tu conosci la nostra propensità umana di non voler veramente confessare i peccati. Vogliamo negare, ignorare, giustificare, nascondere. Non vogliamo sentire quello che altri ci hanno da dire di ragionamenti sbagliati o di peccato. Quanto siamo degli stolti. Padre, ti ringrazio che tu sei ben pronto ad aiutarci a vedere il nostro peccato, affinché lo possiamo confessare per dimorare in Cristo, per godere la vera gioia. O fa sì che possiamo desiderare quella gioia e non essere ingannati da qualche falso sostituto. Fa sì che possiamo riconoscere il nostro orgoglio, che possiamo riconoscere cose che abbiamo stabilito nella vita, modi di fare, di parlare, di agire, che sono peccaminosi, per cancellarli. Oh Padre, chi siamo noi di avere questa opportunità? Oh, ti ringraziamo. Ti ringraziamo che Gesù ha lasciato tutto quello che era gioioso per venire alla terra, per morire per i nostri peccati e farci la strada. Ti ringrazio, fa sì che possiamo camminare nella luce, umilmente ascoltando tutti i mezzi che ci mandi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.